Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte da Alessandro Braga, oggi con voi per questa mezz'ora dedicata all'ottantesimo anniversario della Liberazione. Un appuntamento che Radio Popolare ha voluto celebrare in maniera speciale con trasmissioni dedicate che sono andate in onda lo scorso aprile, e quello che vi riproponiamo oggi è una specie di best of di quanto abbiamo realizzato in quell'occasione, con un'attenzione particolare a quegli aspetti di attualità che legano i momenti storici, l'ora e l'allora. Ne abbiamo parlato con diversi ospiti, a partire da Luca Alessandrini, storico, già direttore dell'Istituto Parri di Bologna.
È evidente che c'è una battaglia per diminuire l'importanza della memoria della resistenza, per metterla in discussione, ma non è questo il vero punto. Il vero punto è il contenuto delle culture politiche antifasciste, che hanno condotto una grande guerra civile europea durante la Seconda Guerra Mondiale, in un confronto mortale tra tutte le idee di democrazia, anche quelle che molto democratiche non erano, ma che avevano principi democratici, i fascismi. Una guerra condotta dall'esterno, dalle potenze democratiche contro le potenze dell'asse, e dall'interno dalle forze partigiane e soprattutto da un'intera popolazione o una gran parte della popolazione che si sollevava, di cui il movimento partigiano è solo una delle espressioni. Ecco, quella grande guerra civile europea ha prodotto una nuova idea di democrazia, che è la democrazia antifascista. Quando ci dicono non ha più senso usare l'aggettivo antifascista perché il fascismo è morto 80 anni fa, non è vero, perché è sbagliato, perché quando si parla di democrazia antifascista si parla di una democrazia diversa e più avanzata rispetto alla vecchia democrazia liberale, che non era stata capace di dare risposte alle crisi della società di massa e aveva ceduto al fascismo. Ecco, la democrazia antifascista invece è una democrazia che non solo prevede più diritti, ma soprattutto che coniuga i diritti formali con i diritti sostanziali, i diritti legali con i diritti sociali. Quello che è evidente nell'articolo 3 della nostra Costituzione, ma che è parimenti evidente nella legge fondamentale tedesca o nella Costituzione della Quarta Repubblica francese. Insomma, è il lascito della resistenza, un'idea di democrazia che deve essere democrazia sostanziale, e cioè lo Stato, per essere democratico, deve essere Stato sociale. Una democrazia basata sulla partecipazione e non solo sull'accettazione, ma proprio sull'esistenza del conflitto, che non deve degenerare in guerra, che deve essere regolato, ma che è la vita stessa della società e la sua natura. Tutto questo con una grande quantità di soggetti intermedi. Hannah Arendt, nel suo famoso libro scritto nel 1949 sulla nascita dei totalitarismi, diceva che si hanno le condizioni per un regime totalitario quando i cittadini sono una massa indistinta di singoli individui soli al cospetto del potere. Invece avere tanti luoghi di discussione, di partecipazione, di espressione, di aggregazione, vuol dire dare una società ricca, articolata, nella quale esiste la possibilità appunto di avere continue intermediazioni nel rapporto tra cittadino a livello minimo della società e potere alto, che era il problema delle vecchie democrazie liberali, che avevano la base dei cittadini elettori e gli organi alti dello Stato, senza niente in mezzo, e senza niente in mezzo tra un'elezione e l'altra. Invece noi oggi, tra un'elezione e l'altra, abbiamo appunto la partecipazione, o dovremmo averla.
A che punto siamo? Forse è proprio quello che ci ha trasmesso la lotta di liberazione, quello che ci ha lasciato in eredità la lotta di liberazione, è una ricerca, perché come siamo messi oggi a proposito di vitalità, diciamo efficacia dei corpi intermedi o di realizzazione di diritti sociali di fianco a quelli economici e politici?
È evidente che la crisi di cui parliamo è una crisi di lungo periodo, che ha cominciato a manifestarsi, se vogliamo trovare una data d'inizio, con la crisi degli anni 70, e che ha progressivamente indebolito i corpi intermedi. Per esempio, sono state abolite le province? Non è vero, stata abolita l'assemblea elettiva delle province, ma le province esistono ancora, un luogo, un corpo intermedio che è stato abolito, un luogo di partecipazione che è stato abolito. L'elezione diretta dei sindaci ha fatto sì che i consigli comunali siano luoghi di espressione minore, meno forti, meno rappresentativi. Le regioni sono state svilite e umiliate, sono considerate meno un luogo di espressione della società. I partiti sono in grandissima crisi da molto tempo, non sono più quei luoghi di partecipazione diffusa, estesa sul territorio con una partecipazione diretta dei cittadini, e via discorrendo. Cioè siamo di fronte da molto tempo a una crisi dei corpi intermedi sulla quale insistono le forze politiche di destra, che sono sempre state per la disintermediazione. E questa nuova destra, mi interessa poco sapere se vogliamo usare la parola fascista o non fascista, la cultura è una cultura di destra autoritaria, nazionalista, non democratica secondo i principi costituzionali, e cioè l'idea che il voto esprima totalmente e completamente la volontà di un popolo inteso come un tutto unitario, indistinto, privo di conflitti, è un'idea reazionaria, perché la democrazia diretta, la democrazia plebiscitaria non è democrazia. Questo deve essere assolutamente chiaro. Il voto non è che una delle forme, certamente non la più importante e non l'unica, di una democrazia.
Come sono cambiati l'antifascismo, l'identità antifascista, anche alla luce di questo discorso che stava facendo lei? Si può tracciare un filo nella storia politica d'Italia, diciamo, legando l'identità e la realizzazione del sogno della lotta di liberazione ai vari momenti della storia repubblicana italiana? Mi riferisco agli anni 70, al periodo della lotta armata, a Berlusconi, a Meloni al governo.
Beh, diciamo che nella prima fase della storia della Repubblica Italiana il patto costituzionale reggeva, e cioè il patto antifascista tra i partiti. Poi naturalmente ogni partito lo interpretava a modo proprio, ma il patto era inequivocabile. Se noi andiamo a guardare anche le leggi dei governi più moderati della prima fase della storia della Repubblica, hanno comunque una impronta di tipo liberal-democratico che oggi non c'è più. Berlusconi, ma era già cominciata a fine anni Ottanta l'erosione della concezione politica dell'antifascismo, con Berlusconi viene eliminata. Ci sono partiti nuovi che non si sentono più in alcun modo debitori con la storia della Repubblica, con l'antifascismo, con la Resistenza, e si prova a smantellare la centralità politica della categoria Resistenza e antifascismo, dicendo una cosa, per esempio, sbagliatissima, che è esistito un antifascismo non democratico e una democrazia non antifascista. Naturalmente questo è storicamente falso nella storia delle resistenze europee, di quelle italiane in particolare, ma si è ricorso a questo, che voleva dire: separiamo i comunisti dagli altri, e quindi la principale divisione è tra i comunisti e gli altri e non tra il fascismo e l'antifascismo. Questa idea è stata portata avanti in modo più o meno esplicito, più o meno aggressivo negli anni berlusconiani, ed oggi è ripresa da Fratelli d'Italia. Non c'è stato un comunismo aggressivo che ha usato in Italia e in Europa, un comunismo aggressivo che ha usato l'occasione dell'antifascismo per fare le proprie politiche. È tutt'altro, basterebbe leggere, studiare qualcosa, è tutt'altro, è stata una costruzione comune nella quale naturalmente ogni forza politica, e quindi anche i comunisti, davano una propria declinazione di antifascismo. L'unità antifascista, che è stata la forza e la qualità della Resistenza, era un'unità perseguita, era un obiettivo, era un ideale, era una costruzione continua, ma naturalmente non era realizzata sempre, non era realizzata una volta per tutti, ma è proprio questo che la destra non accetta: l'idea che la politica sia dialettica continua, sia confronto, sia conflitto costruttivo, perché la parola conflitto li spaventa, perché la parola dialettica è come fumo negli occhi per loro, e quindi per loro non può essere costruttivo questo. Basterebbe vedere, se ne mai ne avessero voglia, le discussioni all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale nei mesi della clandestinità, e come prosegue questo dibattito tra i partiti nell'ambito, per esempio, dell'Assemblea Costituente. Basterebbe questo per avere un'idea chiara di cosa è stata quella vicenda. Ora, è vero che oggi tutto questo è lontanissimo, poco comunicabile, ma le questioni di fondo sono quelle sulle quali si può fondare la democrazia, una democrazia che dà risposte, non è quella che lancia una provocazione e riceve il consenso popolare. Questo è plebiscitarismo, è destra, è autoritarismo. Una possibilità di ridare fiato e vita alla democrazia è ridare vita ai corpi intermedi, ridare vita alla partecipazione, ridare vita anche al conflitto, ridare vita alla dialettica politica. E lì si trovano le risposte, perché è nella rappresentanza delle istanze della società che emergono le soluzioni, le risposte costruttive.
Un altro storico con cui abbiamo provato a fare dei parallelismi tra la situazione dei primi anni venti del secolo scorso e quella attuale è Giovanni Scirocco, che insegna all'Università di Bergamo.
Fare delle analogie, dei parallelismi con un mondo molto diverso come quello di cent'anni fa è sempre molto difficile, spesso anche improprio. Io sono stato molto colpito dalle parole che sono state usate proprio a Milano da parte del comune per ricordare l'ottantesimo appunto della liberazione. Il manifesto che credo molti abbiano visto per le strade si intitola Il tempo della pace e della libertà. E il convegno che abbiamo fatto all'Università di Milano all'inizio di aprile, sempre per questa occasione, si è intitolato Ricostruzione della città democratica. Ora, se mettiamo in fila queste tre parole chiave, pace, libertà, democrazia, le vediamo tutte clamorosamente in crisi, anzi molto spesso attaccate, criticate, talvolta addirittura derise o denigrate. Ecco, se c'è una analogia è proprio questa. Certo, l'Italia del 1919-1922 era una democrazia liberale molto debole, certo, sui generis per certi versi, ma indubbiamente era un paese uscito dalla guerra con gravissime difficoltà economiche, in cui appunto gli spazi della libertà e della democrazia si andavano gradualmente restringendo fino all'arrivo appunto del tornado della violenza fascista che ha spazzato via tutto. No, ora un clima di violenza interno ovviamente non c'è, però una discussione, ripeto, una critica, un attacco a queste tre parole fondamentali del patto costituzionale, cioè pace, libertà e democrazia, indubbiamente è sotto gli occhi di tutti e purtroppo è un processo che dura da almeno 30 anni. Insomma, ecco, quello non si accorge che la crisi del vecchio ordine internazionale e la fine del sistema dei partiti, a cui appunto la Costituzione delegava il ruolo di mediazione e di intercettazione dei bisogni democratici, ci ha portato gradualmente ad una situazione in cui questi tre valori sembrano spesso perdere di significato.
Ne aggiungo un'altra, professor Scirocco, partecipazione, una partecipazione civica che abbiamo visto in molti appuntamenti sempre più bassa, anche questo non è un bel segnale, anche questo forse è un segnale appunto non bello, il vedere questa scarsa partecipazione dal basso.
Assolutamente sì, infatti la quarta parola che si lega a tutte e tre quelle precedenti, oppure su cui si fondano le tre precedenti, ma anche qui dovremmo riflettere su un processo di lunga durata in cui anche la sinistra porta le sue responsabilità. Pensiamo soltanto alla riforma del titolo quinto e allo svuotamento che sempre mi lascia veramente stupito del ruolo del Consiglio Comunale delle grandi città.
Con semplici conferme formali di fatto di quello già deciso altrove, uno svuotamento appunto di un ruolo di democrazia più ampia che dovrebbe essere appunto rappresentato dal Consiglio Comunale.
Che inizia per l'appunto dal basso, che dovrebbe iniziare dal basso. Le province sono state cancellate, non si sa che fine abbiano fatto, insomma la legge Bassanini, la legge del Rio, opera di due esponenti del centro-sinistra, diciamo così, ha dato una bella mano allo svuotamento di questa partecipazione negli enti pubblici che sono quelli più vicino ai cittadini, il comune e la provincia.
Sicuramente. Un'ultima cosa, Giovanni Scirocco, proprio tenendo a mente questo quadro abbastanza desolato e desolante, penso che sia, che abbiamo tratteggiato, a suo avviso ci sono dei segnali di anticorpi in qualche modo di fronte a questa cosa, anticorpi che sono necessari per forza per lo stato di salute di una democrazia?
Ma insomma, io sono un po' pessimista per natura, quindi sono in una via di mezzo tra il pessimismo storico e ormai il pessimismo cosmico, forse sarà una conseguenza dell'età, ma questi Questi segnali ne vedo pochi, sono come dire, sto tornando a una forma di individualismo etico, al kantiano fai ciò che devi, avvenga ciò che puoi, forse ognuno di noi dovrebbe tentare nel proprio ruolo, voi giornalisti, noi insegnanti e soprattutto i politici, a dare, tentare di dare nel proprio piccolo, nel proprio grande, l'esempio, perché c'è anche un altro esempio, un'altra questione enorme della classe politica, che è la questione che stiamo vedendo anche in questi giorni, insomma, che è una questione di credibilità, insomma, e quindi purtroppo tutte queste cose si legano e sul lungo periodo intaccano alle basi, i fondamenti della democrazia.
Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha celebrato la liberazione a Genova, in quella giornata, il 25 aprile, aveva richiamato all'aspetto morale della Resistenza.
È venuta allora una forte lezione sulla moralità della Resistenza, sulle ragioni di fondo che si opponevano al dominio dell'uomo sull'uomo. Si opponevano a un conflitto nato non per difendere la propria comunità, ma come aggressione alla libertà di altri popoli. Assumendo comportamenti significativi di rispetto e di solidarietà, i partigiani si uniformavano a quel codice di Cichero che faceva sì che nelle formazioni il capo dovesse mangiare per ultimo, potesse addormentarsi solo una volta accertato personalmente che tutto funzionasse e fosse in ordine, avesse turni di guardia più gravosi, che non si bestemmiasse, che non si molestassero le donne, che non si requisisse nulla senza pagare il dovuto, che si dovesse dividere con gli altri qualunque cosa si ricevesse. Da taluno si è argomentato che il contributo militare recato dalla Resistenza non sia stato decisivo per il crollo della linea gotica costruita dai tedeschi per ostacolare la risalita della penisola da parte degli alleati e del Corpo Italiano di Liberazione. Al contrario, come è noto, lo dimostra il 1944, le forze dell'asse in campo trovavano difficoltà a presidiare allo stesso tempo le aree verso le quali premevano le forze alleate e le zone interne sempre più nelle mani della Resistenza. Veniva ascoltato in questo modo l'ammonimento rivolto da Giuseppe Mazzini ai tanti che alla sua epoca confidavano nell'intervento d'Oltralpe. Più che la servità, diceva, temo la libertà recata in dono. L'aspirazione profonda del popolo italiano dopo le guerre del fascismo era la pace. Il regime aveva reso costume degli italiani la guerra come condizione normale, non la guerra per la vita, ma la vita per la guerra. La Resistenza si pose l'obiettivo di raggiungere la pace come condizione normale delle relazioni tra i popoli. In gioco erano le ragioni della vita, appunto, contro l'esaltazione del culto della morte, posto come estrema disperata consegna dalle bande repubblichine. La Resistenza cresceva in tutti i paesi europei sotto dominazione nazista. Si faceva strada dalla causa comune, la solidarietà, in grado di superare l'eredità delle recenti vicende belliche. Anche dalle diverse resistenze nacque l'idea dell'Europa dei popoli, oggi incarnata dalla sovranità popolare espressa nel Parlamento di Strasburgo. Furono esponenti antifascisti coloro che elaborarono l'idea di Europa unita contro la tragedia dei nazionalismi che avevano scatenato le guerre civili in Europa. È l'esercizio democratico che sostanzia la nostra libertà. Da questi principi fondativi viene un appello. Non possiamo arrenderci all'assenteismo dei cittadini dalla cosa pubblica, all'astensionismo degli elettori o una democrazia a bassa intensità. Non possiamo accettare una democrazia a bassa intensità anche per rispettare i sacrifici che il nostro popolo ha dovuto sopportare persona destra, cittadini titolari di diritti di libertà.
Dall'allora all'oggi chiudiamo con la riflessione di Luciana Castellina. Dalla Resistenza al PC, dal Manifesto al suo impegno con l'Arci, Luciana da decenni è una voce critica, stimolante, mai banale, della sinistra. E prima di sentirla, un saluto e gli auguri di ottime feste da Alessandro Braga.
Forse si è ricordata troppo l'aspetto militare della Resistenza. Invece c'è un aspetto molto tipico della Resistenza italiana, straordinario, che è racchiuso nelle parole di un grande storico e che però è stato anche uno dei capi delle brigate Garibaldi più importanti della Lunigiana, Roberto Battaglia, che ha parlato della resistenza italiana dicendo che c'è stata una società partigiana, vale a dire non c'è stato solo un aspetto militare. In quei due anni l'Italia, attraverso la lotta, è cambiata: le donne, i bambini, i vecchi, l'intera società si è emancipata, come dire. C'è un bel film che l'ha detto in qualche modo bello, che è il film di Diritti. Ecco, non è stato solo un fatto militare, sono stati due anni in cui gli italiani tutti hanno ritrovato soggettività, protagonismo, si sono sentiti loro responsabili di quello che succedeva, di quello che si faceva, e questo è stato un fatto straordinario che ha consentito poi dopo di fare quella Costituzione e quella incredibile salto democratico di un popolo che la democrazia non sapeva neanche cos'era, perché non c'era prima, non c'era le monarchie del nord o De Gaulle come da gli altri posti, non c'era niente da noi.
E allora, Luciana, visto che è sempre difficile, uno dei grandi temi di ogni anno è come attualizzare il 25 aprile all'oggi, visto che non è stata soltanto emancipazione militare, è stata l'emancipazione della società sotto tutti i suoi aspetti, secondo te quale deve essere la cifra di questo 25 aprile? In che cosa la nostra società attuale deve emanciparsi oggi per tradurre allora quei valori di 80 anni fa nell'oggi?
Beh, io credo che questo sia molto drammatica la situazione italiana, non italiana, di tutto il mondo, ma in Italia anche in particolare, e cioè che c'è una grande crisi della democrazia. Non dimentichiamoci che il 70% dei giovani non va neanche a votare, una sfiducia nella democrazia che è comprensibile, non c'è più legittimazione delle istituzioni per tante ragioni, prima di tutti perché non si sa più neanche dove sta il potere, no? Una volta il potere stava in un palazzo, poi sembrava che stesse nei parlamenti nazionali, oggi sta un mercato incontrollato e le decisioni importanti che vengono prese sono ormai tutte in qualche modo privatizzate. Allora, se i giovani devono recuperare la democrazia, e io credo che quello che è importante fare è che si riparta dal territorio costruendo nuove forme di democrazia organizzata che ridiano ai giovani il protagonismo e la soggettività che è necessaria. Non può essere qualche cosa che sia soltanto la ripetizione di quello che succede nei parlamenti, di cui loro non si sentono protagonisti. Ecco, la morte del Papa mi ha addolorato, perché il Papa questa cosa l'aveva capita molto bene. C'è una frase molto bella del Papa che dice, quando dice: non serve una politica per i poveri, serve una politica dei poveri. E così oggi non serve una politica che venga da chissà dove, serve che i giovani si sentano soggetti della pratica, di un'invenzione di nuove forme di democrazia. Partiamo dal basso, ci vorrebbero tante cose, ma se non partiamo per ricostruire nei quartieri, nelle città, una iniziativa che dia ai giovani il senso di essere protagonisti, che decidono, e ci sono tante cose che si possono decidere sul terreno. Ecco, credo che questo è il modo che noi dobbiamo fare. E a me mi viene, confesso, un po' da ridere quando sento che il lunedì sera nel canale 7 dai sondaggi in cui la settimana precedente l'Italia è cambiata perché lo 0,0001 si è spostata in quel partito e quell'altro è diminuito lo 0,0001,
sì.
E poi per una settimana intera tutta la politica e tutte le stampe parla solo di quello, e intanto il 70% dei giovani non sono neanche andati a votare perché quello che sono discusso in Parlamento non gli interessa. E quindi ecco, e se noi non diamo questa soggettività di nuovo ai giovani, di essere loro che sono protagonisti, la situazione è molto rischiosa, io credo, e questo non credo che facciamo abbastanza in questo senso.
Il 25 aprile non sia solo commemorazione, ma sia militanza. Basta lamentarsi della destra, adesso è il momento del fare. È questo il recupero delle nuove forme di democrazia dal basso? Anche lei intende militanza così?
Esattamente questo, nuove forme che si formano sul territorio e che siano forme in qualche modo di recupero da parte della società di della gestione di pezzi della società, che smetta questo affidamento che oggi poi non funziona più. Una volta c'erano dei veicoli chiari, grandi partiti, che quindi rappresentavano dei veicoli verso le istituzioni. Tutto questo oggi non c'è più, poi tutto è spezzettato, imbrogliato da un sistema oramai di comunicazione che è quello che è. E quindi bisogna per forza che venga ripresa in mano il potere in qualche modo decisionale. C'è tantissimo da fare. L'esperienza, io sono ottimista perché vedo che in tanti quartieri, in tante zone, specialmente periferiche, si stanno costruendo queste cose, comitati, gruppi che si sentono responsabili di quello che succede nel loro territorio e che fanno, cominciano a fare, cioè forme anche di democrazia diretta. Ci si occupa della propria zona, si comincia di lì. Questo sarebbe il bel botto. Quello che è stato la resistenza, il frutto, la resistenza, ci si è presi la responsabilità di fare, di inventare un nuovo mondo. E adesso o inventiamo un nuovo mondo, o quello che c'è proprio fa paura.
È una sfida molto, molto difficile se pensiamo che siamo nella società dell'individualismo sfrenato. Castellina, si può rovesciare quel paradigma quindi?
Cioè, credo che questo significhi anche spiegare meglio cosa è stato, che cos'è il fascismo. Non so quanto riusciamo a spiegare oggi che cos'è il fascismo. Il fascismo è stato soprattutto la fine il tentativo di ammazzare ogni soggettività e questo è stato la cosa principale. Togliatti ha avuto un grande merito. Subito dopo, quando è arrivato nel 1944 a Salerno, ha fatto dei discorsi ai giovani molto belli, in cui ha puntato proprio a fargli capire con pazienza. E mi ricordo un episodio che a un certo punto i liberali decisero di prendersi le case del popolo per farci non so che cosa, subito dopo la liberazione. E le case della GIL, della gioventù. Togliatti si arrabbiò e disse: per carità, dovete lasciarle aperte, devono essere luoghi dove i giovani possono riunirsi, parlare, discutere, dovete lasciarle aperte, poi dobbiamo cambiare i contenuti, ma guai togliere di mezzo uno strumento che consente ai giovani di incontrarsi, di parlare, di decidere. E credo che questo sia una cosa così importante oggi. E cioè che non ci siano più neppure dei luoghi dove i giovani si possano incontrare nei quartieri, perché non c'è più niente di vita collettiva.
Ricreare degli spazi, questo è il 25 aprile, questa è l'eredità della resistenza, direi.
Questo mi parrebbe la cosa più efficace per ricordarla.
Una mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.